io sono stato fedele più che alle istituzioni, alle coscienze che sono cresciute attorno a me. Per cui ho avuto una specola di osservazione del mondo che non è lo studio, la biblioteca, ma è questa coralità umana, questa specie di scambio che c'è anche quando tutti sono zitti, fra me e le coscienze altrui. Quindi ho seguito mutamenti del mondo in questo specchio della comunità eucaristica. Detto questo, la domanda che mi viene posta è molto grave, ma io rispondo con molta sincerità. Io penso che per questo cristianesimo non c'è futuro, perché guardando l'evoluzione dell'umanità a dimensioni planetarie, io percepisco il cristianesimo di cui faccio parte come una edizione, una formazione, una figura, direi con Hegel, storica, ben circoscritta, in cui all'annuncio evangelico che sta alle sorgenti di questo cristianesimo si sono congiunte, intrecciate, a volte in modo organico, altre componenti che sono derivate dalle culture che questo annuncio ha attraversato, quella ebraica, quella greca, quella romana, quella germanica. Ma se io confronto questa modalità storica della fede con le attese delle altre culture, mi accorgo che questa modalità non ha universalità. Allora io teorizzo, anche nei miei libri faccio questo, il superamento delle religioni, non la distruzione, perché per la prima volta nella storia umana, la prima volta, le religioni monoteistiche che sono vissute insularmente dentro le loro rispettive culture sono convocate a un confronto estremo. Quella che Wojtyła chiamava la sfida trascendente della pace, l'incontro di Wojtyła ad Assisi con le grandi religioni, per me ha un valore emblematico, perché in quel caso anche il Papa di Roma, invece di confrontarsi con la sicurezza di avere la verità con le altre religioni, ha invitato sé e le altre religioni a confrontarsi con chi? Nemmeno con Dio, con l'uomo minacciato di estinzione. E quindi c'è una conversione antropologica, diremmo, delle religioni, che invece di misurarsi sull'asse verticale delle loro certezze religiose, si sono confrontate con l'orizzontale del futuro dell'uomo. Questa è la conversione in corso, E tutto questo non può che mettere in contestazione le religioni che sono cresciute dentro una cultura di aggressività. Siamo nel 1992, a 500 anni dalla scoperta dell'America, dalla conquista dell'America, che fu lo sterminio dell'Indios e che fu anche per la Chiesa Cattolica un grave crimine contro il Vangelo, perché il Vangelo fu portato con la spada. Quindi la Chiesa è chiamata a ripensare alla sua storia liberandosi da ogni memoria apologetica per riconoscere le proprie colpe nelle guerre del passato, che sono state sacralizzate spesso, e per aprirsi al compito della pace nel pianeta, che oggi è una condizione di sopravvivenza, perché questo è il fatto nuovo. Quando l'uomo d'oggi cerca salvezza, non cerca la salvezza dell'anima, cerca la salvezza totale. E allora le religioni che fanno? Esortano a pregare Dio oppure si impegnano a mobilitare tutte le energie dello spirito perché l'uomo finalmente avvii un capitolo nuovo della sua storia, che è il capitolo della pace, in cui si è spunta dall'umanità la legge della forza come strumento del diritto, come strumento di verità. Ora questo è un capitolo totalmente nuovo per le religioni monoteistiche, il cui Dio gronda di sangue. Più o meno, io non metto, anzi chiedo scusa se metto insieme buddismo, ad esempio, in cui la non violenza è stata sempre così importante, e islamismo, che so io. Però, grosso modo, dobbiamo riconoscere, le religioni sono state subalterne a culture fra loro aggressive. Il tempo nuovo è il superamento delle religioni e quindi anche del cristianesimo così com'è, che deve rigenerarsi, perché per me questa fine non è una morte. Mi viene a mente il motto evangelico: se il grano non muore, il chicco di grano non muore, non darà frutto. Questo cristianesimo deve morire per dare frutto. E morire vuol dire ritrovare la propria fecondità sorgiva, il proprio annuncio profetico. Quindi io sono ottimista, non nel senso trionfalistico, perché io non penso a una conversione di tutti gli uomini al cristianesimo. Penso alla presenza nel mondo di un fermento evangelico rappresentato da comunità di fede, che è un fermento di salvezza per tutti, anche per quelli che non si convertono. Questo è un principio che non è certo possibile ora spiegare, ma per me è fondamentale, perché mi dà serenità nel guardare la pluralità delle culture e delle religioni del mondo. Come già riferendomi alla tradizione nuova della Chiesa dopo la bomba di Hiroshima, pensiamo alla pace mentis. Nella pace mentis è un giudizio preciso che dice è fuori della ragione pensare che i conflitti tra i popoli possono essere risolti con la guerra, che è poi lo stesso concetto da cui è nata l'istituzione delle Nazioni Unite, che si trovano in questo momento in una paurosa contraddizione perché sono nate proprio con il presupposto di escludere la guerra come strumento per risolvere i conflitti e invece sono responsabili di una guerra che sta superando i confini di controllo, di razionalità che erano tradizionali delle guerre del passato. Quindi in questa situazione post-atomica il Papa non ha fatto che enunciare una presa di coscienza che a me fa piacere vedere così forte nel mondo cattolico, ma non è nata a caso, è nata da un giudizio laico e su questo punto sono d'accordo, mi ricollego a Baget. È vero, in fondo non possiamo aspettare dal Papa le norme per giudicare se una guerra è giusta o non è giusta, ci basta la coscienza, però il Papa ci fornisce una illuminazione per l'esercizio di un giudizio morale, ma questo giudizio morale non può prescindere dalla svolta antropologica che abbiamo già varcato, quella cioè di una svolta atomica, la tecnologia che noi mettiamo in moto, e lo vediamo nello scenario terribile di questi 14 giorni, in questa che si chiama, e non a caso questa guerra, come io dico, è impossibile anche giuridicamente perché la chiamiamo una operazione di polizia internazionale. Ci manca la parola, perché non è più legittima nell'ordine giuridico internazionale la parola guerra, ha perso di ogni validità.
Ormai purtroppo la si
adotta. No, non si usa di fatto, ma la cosa contraddittoria è che si usa di fatto, ma non è ratificabile a livello del linguaggio giuridico internazionale, dove è esclusa la guerra.
Chi vuole la pace, prepari la pace. Intorno a questo concetto ruota il secondo convegno nazionale della rivista Testimonianze, che si svolgerà a Firenze sabato 12 e domenica 13 febbraio. Padre Ernesto Balducci introdurrà i lavori con una relazione dal titolo «La pace sulla via del realismo». Il significato di questa affermazione nelle parole dello stesso padre Balducci.
Credo che per dare subito lo spessore del nostro secondo convegno sulla pace bastino due parole per spiegare il tema che io devo svolgere sul movimento per la pace in generale e anche sulla nostra iniziativa in particolare. Noi facemmo un convegno nell'81 che richiamò da ogni parte d'Italia parecchi militanti per la pace. Grava un'obiezione, cioè insomma il desiderio della pace non è proprietà del movimento della pace, tutti la vogliono. E quindi quello che importa è saper fare i conti con le condizioni reali della politica, che non sono quelle che vorremmo che fossero, sono quelle che sono. Cioè c'è una sfida al realismo. Ecco, il nostro secondo convegno vorrebbe affrontare proprio il tema della pace sulle vie del realismo. Il realismo ci dice che il conflitto che comanda tutti i conflitti del mondo contemporaneo non è come si penserebbe il conflitto est-ovest, blocco occidentale, blocco orientale, è il conflitto nord-sud, il blocco dei paesi sviluppati contro il blocco dei paesi non sviluppati, ed è in quel solco drammatico che si prepara il destino futuro dell'umanità, di pace o di guerra.
Al convegno partecipano studiosi come Eugenio Garin e Achille Ardigò, economisti come Claudio Napoleoni e politici come Luciana Castellina, Franco Bassanini, Adriano Ossicini e Valdo Spini.
Teologia della liberazione è il titolo di un convegno che si aprirà sabato prossimo al Palazzo dei Congressi di Firenze, promosso dalla rivista di ispirazione cristiana Testimonianze, il cui fondatore è alla mia destra, padre Ernesto Balducci, e il direttore Lodovico Grassi, direttore di Testimonianze.
Ma vorrei riferirmi alle due immagini del manifesto che ancora una volta Giovanni Biondi ha fatto per i nostri convegni, in cui vediamo la piramide e la vite, la vigna, la piramide che si sgretola e la vigna che cresce feconda. Sono due immagini contrapposte che danno forse meglio di ogni discorso il senso del nostro convegno. Un no alla piramide, simbolo del potere, dell'oppressione, simbolo dell'alienazione sociale e religiosa, simbolo di una illusoria vittoria sulla morte, di una religiosità che sale verso l'alto senza trovare risposta. La vite è il segno della fecondità, della solidarietà, è un'immagine biblica della Chiesa, è l'immagine della Chiesa conciliare che si sta sviluppando, che dà i suoi frutti nell'America Latina. È un simbolo di fecondità, un simbolo di solidarietà, di vita, su cui non accettiamo e non accetteremo mai che scendano il gelo e la grandine. Questo è il senso espresso in metafore visive e bibliche del nostro convegno.
Ecco, gelo e grandine, sono soltanto immagini così bibliche oppure fanno parte anche di una politica attuale che potrebbe investire anche l'istituzione ecclesiastica? Voglio dire, quali passi in avanti sono stati compiuti dal Concilio Vaticano II ad oggi su questa strada e quali sono gli elementi che la contrastano? Padre Balducci.
Nel 1980 un'equipe che stava preparando il programma per il Reagan, che sarebbe stato eletto poco dopo, mise fra i punti importanti del programma la lotta contro la teologia della liberazione, come impegno, intendiamoci, dell'amministrazione del Presidente degli Stati Uniti, parole chiare, come programma dell'imperialismo americano. All'interno di questo programma, che si è svolto puntualmente, hanno trovato il loro posto quelle istanze dell'area cattolica, a cominciare da quelle del Vaticano, che in qualche modo si fanno garanti della conservazione di un certo assetto internazionale, di un ordine internazionale, che è visto magari anche in maniera progressista in certi casi, ma sempre a partire da un presupposto, che non si deve turbare questo ordine internazionale. Ebbene, che cosa è successo in America Latina? È successo che dagli strati profondi del popolo del latinoamericano, un popolo abituato a subire l'oppressione da secoli, ecco, è nato un movimento di riscatto che assume a volte, come nel Nicaragua, anche le forme e le strategie della vera e propria rivoluzione. È questo che ha impaurito tutto il sistema, per usare una parola sessantottesca, in tutte le sue espressioni, che poi a volte sembrano diverse ma hanno una loro radice comune. Ecco, noi siamo convinti che il capitolo della teologia della liberazione non è un capitolo dell'America Latina, è un capitolo della storia universale che stiamo vivendo. Le sorti di quella teologia, o meglio di quella prassi di cui la teologia è espressione ed elaborazione, sono le sorti stesse del genere umano. Se quella rivoluzione vince, il sistema oppressivo di cui siamo anche noi vittime si sgretolerà, altrimenti il sistema oppressivo non potrà che andare verso la conflagrazione della guerra.
Padre Ernesto Balducci è un testimonio della pace, soprattutto. È la pace che è al centro. Ci vogliono, per tenerla in piedi, come diceva lui, delle colonne. La prima è sentirsi appartenente alla famiglia umana. Secondo, cercare insieme le cause dell'ingiustizia e poi la solidarietà, che lui da cristiano non poteva che tradurla in amore delle sorelle e dei fratelli di tutto il pianeta, la famiglia umana. L'appartenenza alla famiglia umana è proprio il senso laico di tutti e la laicità, che non vuol dire laicismo, la laicità è l'unico luogo dove tutti possono esprimere le proprie idee, la propria posizione e professare la religione propria. La laicità è proprio lo spazio ottimale perché si svolga proprio la libertà di tutti i cittadini. Davanti all'inizio del terzo millennio, e quindi tuttora, ci si ritrovava con tre contraddizioni pesanti. Primo, l'inquinamento atmosferico. Secondo, l'Occidente, che a volte si vuole definire cristiano, che si fa fortezza e respinge i migranti, il fenomeno migratorio. Terzo, la deterrenza infinita, totale, cioè se il nemico non c'è, bisogna crearlo. Scoprire per Balducci era dire a tutti: guardate che avete ricevuto un dono, se non volete dire da Dio, dalla grande madre natura, questo grande disegno, il dono dell'intelligenza, il dono delle emotività, la musica, l'arte, la cultura, la dignità dell'operaio, del lavoratore, quindi l'emotività. Terzo, la spiritualità, che la spiritualità è quel riuscire a scoprire nel nostro profondo tutte le potenzialità che abbiamo per la nostra crescita, maturità, quindi una vera emancipazione nell'uguaglianza. L'illuminismo è tipico di un laicato che inizia con tre parole: liberté, égalité, fraternité. A questo punto cos'è che ancora cade nel vuoto? L'uguaglianza.